Le 11 e 17 minuti qui su Radio Udicon, siamo sempre in diretta, abbiamo il piacere di avere come ospite, in maniera telefonica ovviamente, il signor Paolo Ottivissimo, giornalista informatico. Buongiorno signor Paolo.
Buongiorno.
Buongiorno, e anzi la volevo ringraziare in anticipo per averci concesso, ecco, questo suo intervento alla nostra radio, grazie tante. Allora,
grazie,
signor Paolo, volevo...
grazie
a lei. Volevo parlare quindi con lei, è il tema, ahimè, comunque, che si parla ogni giorno, di questo coronavirus. Si stanno susseguendo tantissime teorie, quasi, mi suole dire fantascientifiche, però non molto, diciamo. È quasi come se si stesse avvicinando, una sorta fantascientifica si stesse avvicinando sempre più con la realtà. Però qui mi ha incuriosita anche questa notizia, ovvero che nel libro del 1981, parliamo, adesso ci spiegherà meglio il nostro Paolo, la profezia, ci fu proprio questa profezia su questo libro, sul virus letale di Wuhan, e su questo libro, mi corregga se sbaglio, lo denominarono come Wuhan 400, giusto?
Esatto.
Esatto, quindi che cosa dice questa profezia? Ecco, diciamo, possiamo abbinarla agli eventi che stanno succedendo adesso? Sembra una domanda un po' banale da dire.
No, direi che possiamo senz'altro abbinarla come interesse letterario, ma nulla di più, cioè non si tratta di una vera e propria profezia, ma semplicemente, come capita spesso quando si scrive un thriller che parla di armi biologiche, una spy story, a volte alcuni dettagli, se l'autore fa una buona ricerca tecnica prima di scrivere, tendono a corrispondere parecchio alla realtà. Per esempio, se devo scrivere un romanzo, un thriller che parla di armi biologiche, mi conviene andare a fare un giretto su Wikipedia e scoprire dove sono i principali laboratori di armi biologiche in giro per il mondo.
Ecco.
E quindi, se poi ne parlo, può anche darsi che ci azzecco. Ed è quello esattamente che è successo nel caso di questo romanzo di Dean Koontz, che in originale si chiama The Eyes of Darkness, cioè gli occhi dell'oscurità.
Esatto.
La prima versione è uscita nel 1981, però racconta una storia un po' differente. Nella versione originale, infatti, si parlava della fuga di un elemento, un'arma biologica,
sì,
da un laboratorio situato in Russia, non in Cina, specificamente nella città di Gorky, che era all'epoca conosciuta come uno dei luoghi dove si sviluppavano armi biologiche da parte dell'Unione Sovietica. Con la caduta del regime sovietico, ovviamente l'autore ha deciso che alla successiva ripubblicazione nel 1996 avrebbe aggiornato il testo del suo libro cambiando alcuni dettagli, e quindi, visto che l'Unione Sovietica non era più quel grande pericolo che veniva percepito,
certo,
ha ritenuto opportuno mettere al posto dell'Unione Sovietica la Cina, che era misteriosa, intrigante, lontana, e ovviamente, come tutte le grandi potenze mondiali, aveva anche dei laboratori di ricerca biologica, uno dei quali effettivamente si trova a Wuhan, e quindi ci stava bene all'interno del racconto. Quindi, però, non è una profezia, ecco, anche perché poi quando si va a leggere il racconto ci si accorge che i dettagli tecnici sono completamente diversi da quelli che invece conosciamo del coronavirus.
Ecco, però comunque sembra un po' paradossale, ecco, su questo giocano tanto anche i social, l'avevamo detto anche oggi qui su Radio Udico, come ahimè in questi giorni comunque stiano circolando varie voci, varie fake news, ecco, mettiamolo così, su questa diffusione di coronavirus, e questo comunque ha suscitato interesse, c'è da dire questo comunque, che sia stata o meno una cosa, come appunto ci sta dicendo il signor Paolo, modificata, comunque ha suscitato interesse, perché caso strano ha voluto proprio il caso che si chiamasse proprio Wuhan, dove è partita, ecco, l'epidemia, però comunque non è niente di, cosa diciamo, possiamo dire, presagio, come fu all'epoca, mi ricordo, nel 2012, no? Quando ci fu dal calendario Maya, se non sbaglio, ci fu proprio, mi ricordo all'epoca, questo questi susseguirono queste voci, che poi ovviamente sono rivelate false, e anzi addirittura alcuni dissero all'epoca, mi ricordo, leggevo vari siti all'epoca, mi ricordo che quella voce proprio del un susseguirsi che la fine del mondo sarebbe arrivata nel 2012 era proprio poi per far sì che si potesse fare pubblicità al film poi nel 2012 che c'è stato. Ecco, secondo lei, ecco signor Pa, vorrei fargli questa domanda, ecco, giusto un po' per sdrammatizzare, mettiamola così, queste situazioni un pochettino pesantucce, lo faranno secondo lei un film sul coronavirus in futuro, secondo lei, ecco, così la buttiamo così?
Ma... lei... io tutto sommato spero di sì, perché vorrà dire che avremo ancora un'industria cinematografica, ecco. E saremo ancora qui in giro a parlarne, ecco, quindi ecco, mettiamola sul leggero,
sì,
così.
Sì,
no,
sì,
ma seriamente parlando, è una bella occasione per conoscere alcuni fenomeni molto particolari. Noi tendiamo a notare le coincidenze, a volte,
certo,
quando le coincidenze in realtà sono proprio solo delle coincidenze, non sono presagi. Faccio giusto un esempio, avete citato giustamente prima il caso del 2012, in realtà i Maya non avevano neanche previsto,
appunto,
una fine del mondo per il 2012. Le loro parole erano state storpiate da alcuni autori New Age negli anni 70, sbagliando, praticamente avevano detto finisce il calendario Maya,
esatto.
Sì, ma come, è come il nostro il calendario Maya, quando finisce il 31 dicembre te ne compri un altro e il tempo
esatto.
va avanti.
Il tempo va avanti, il tempo prosegue.
Ed è divertente, esatto, è divertente anche trovare questi piccoli esempi di apparenti profezie all'interno della letteratura, perché ci dà un'idea di come alcuni autori facciano proprio bene il proprio lavoro, siano bravi perché riescono a ragionare su le informazioni tecniche che ci sono e quindi tirare fuori delle conseguenze, delle estrapolazioni. Faccio giusto un esempio, Giulio Verne,
certo,
con la sua previsione dei sommergibili, del volo intorno alla Luna, sì, non ha azzeccato tutti i dettagli, però alcuni corrispondono, per esempio. E tant'è vero che poi la profezia in un certo senso si è autoavverata, perché il primo sommergibile nucleare è stato battezzato Nautilus in onore del mitico Nautilus di Giulio Verne.
Esatto,
queste
esatto.
cose capitano ogni tanto, tanta gente scrive tante cose, prima o poi ci
qualcuno,
può azzeccare.
Prima o poi qualcuno ci può azzeccare, ecco.
Esatto, ne cito giusto uno per finire.
Certo, certo.
Molti ricorderanno che il disastro del Titanic nel 1912,
sì.
Beh, c'è un romanzo di circa 20 anni prima, scritto da Morgan Robertson, che previde in un certo senso questo disastro. Parlava proprio di un transatlantico che si chiamava Titan e affondava proprio nel Nord Atlantico, proprio dopo uno scontro con un iceberg.
Caspita.
Incredibile, a prima vista,
sì.
Sembra proprio Nostradamus mangia la mia polvere.
Esatto.
E invece salta fuori che Morgan Robertson era un esperto di tecnologie navali, si parlava già all'epoca di fare grandi transatlantici, di usare la rotta del Nord Atlantico, e l'iceberg era un pericolo logico, plausibile, inevitabile. E c'era l'abitudine di dare nomi sempre più grandiosi alle navi. Ci ha azzeccato, purtroppo, poi il disastro si è manifestato, si è avverato, e però poi andando a vedere le versioni originali salta fuori che fu ritoccato questo romanzo per renderlo ancora più calzante dopo il disastro. A volte, insomma, la fortuna ci azzecca, ma viene anche addomesticata per farla azzeccare meglio.
Certo, certo, certo. Benissimo, e allora quindi non mi resta che ringraziare il nostro Paolo Attivissimo per essere stato qui ospite a Radio Udicon. Grazie tante, siamo veramente lieti di averlo come ospite, anzi spero di averla nuovamente ospite qui su Radio Udicon per parlare anche di altro, ma soprattutto speriamo di avere notizie positive per quanto riguarda questo coronavirus. Grazie signor Paolo.
Grazie a voi, nervi saldi, e mi raccomando, non mandiamo in giro bufale, non ce n'è proprio bisogno.
Assolutamente, grazie tante. Le 11:26, noi proseguiamo in diretta qui su Radio Udicon.